Ciao, io sono Angel.
E io sono Gaia.
E siamo gli assessori di Mondo di Nerd. Ma che cos'è Mondo di Nerd? È una community nata nel 2010 per opera del sommo sindaco Federico Guerri.
Un tempo c'erano i nerd, creature leggendarie che si rinchiudevano negli sgabuzzini per giocare a D&D.
Oggi noi in quello sgabuzzino ci abbiamo trovato anche una montagna di fumetti, giga su giga di serie TV, videogiochi e tanto altro.
La passione che ci muove è la stessa, il mondo forse è cambiato.
E noi quel mondo ve lo raccontiamo.
Benvenuti sul podcast ufficiale di Mondo di Nerd.
Benvenuti in questo podcast di Mondo di Nerd, edizione clausura nuovamente. E oggi abbiamo la nostra ospite Luisa Barozzi. Ciao Luisa.
Ciao.
Ci sono anch'io, perché ancora Angel non ha preso possesso del podcast, per fortuna, se no andrebbe tutto a quel paese.
Esatto. Però ci sto lavorando.
E oggi parliamo di... Come ci stai? Vabbè. Oggi parliamo di libri e fumetti.
Sì, visto che l'altra
volta... Sono la stessa cosa? Sono due cose diverse? Chi lo sa?
Visto che l'altra volta abbiamo parlato di cinema, serie TV, abbiamo sfogliato le nostre liste di Prime Video e Netflix per vedere cosa potevamo vedere, beh, ora vediamo cosa possiamo leggere.
Io inizierei dicendo, per esempio, che cosa abbiamo sul comodino, per esempio, visto che l'altra volta abbiamo iniziato dicendo che cosa avevamo nella bacheca di Netflix, non so se sei d'accordo.
Sì, mi aspettavo questa domanda e infatti ho messo accanto a me i libri che avevo sul comodino. Si vanno a mescolare un po' tra letture personali e, diciamo, roba dell'università. Che faccio? Parto?
Nel frattempo comunque ricordo che abbiamo delle persone che sono anche oggi diciamo collegate su Telegram con noi e commentano la puntata in diretta, quindi ovviamente invito tutti a scriverci quali sono i libri che sono in comodino da loro, insomma.
Perfetto, allora partiamo. Accanto a me ho un libro di Virginia Woolf, To the Lighthouse, che in italiano dovrebbe essere tipo Gita al faro, una cosa del genere, che devo leggere per il programma di letteratura inglese. Poi ho un libro che mi è arrivato da poco, ma che ho ordinato il mese scorso, che è un saggio, Shakespeare e l'amore, di Arturo Cattaneo. E in pratica è un'analisi delle varie, diciamo, dei vari rapporti amorosi all'interno delle varie opere di Shakespeare, e vengono analizzate intrecciando aneddoti, curiosità e i fatti storici. Così ci facciamo un'idea di come la vedeva Shakespeare sull'amore nelle varie sfaccettature. Poi ho questo libro game, che è il Necronomicon Gamebook di Dagon, che è fatto da Valentino Sergi, secondo ovviamente la mitologia di Lovecraft, con illustrazioni di Alberto Dallago e Jacopo Schiavo, fatto dalla casa editrice Officina Meningi. Sono stati così gentili da fornircelo al Comics and Games dell'anno scorso. E poi di fumetti, vabbè, ho ancora una pila di Topolini da recuperare, e devo anche recuperare gli ultimi di Dylan Dog. Più i vari PDF che le varie case editrici stanno...
Ah, non è proprio iniziato il nuovo...
Non ancora, perché non ho ancora avuto il tempo. E, come dicevo, ci sono ancora tutti i vari PDF delle varie case editrici, di cui però parleremo tra pochissimo, perché ora vogliamo sapere cosa leggi tu in questo momento.
Ah, io? Benissimo. Allora, io in questo momento ho... A parte che ho notato che la palette di colori del mio comodino è bellissima, perché fondamentalmente... ho due libri gialli, molto molto gialli, bellissimi, e uno è un fumetto ed è I Am Not Okay With This. L'avevo accennato anche l'altra volta quando si parlava di Netflix e del fatto che hanno lanciato la serie. La serie non l'ho ancora vista, però diciamo che sulla fiducia, io anche un po' pensando a quella che sarebbe stata la quarantena, al fatto che mi sarei ritrovata chiusa comunque in casa per un po', ho detto, vabbè, vado a sostenere un po' la fumetteria e compro appunto questo fumetto che è stato è uscito da poco, ma proprio pochissimo, credo sia uscito proprio questo mese per 001 edizioni, e l'autore è Charles Forsman, che forse non vi dice nulla, però se vi dico The End of the Fucking World forse vi dice qualcosa. E infatti l'altro libro, l'altro fumetto che ho sul comodino è proprio The End of the Fucking World, che ho ripreso visto che, vabbè, l'avevo comprato a Lucca mi sembra l'anno scorso, quando c'era appunto lui ospite, e quindi ce l'ho anche autografato. Beh, quindi fondamentalmente adolescenza però un po' strana, diciamo che è un'adolescenza che però mette in evidenza delle caratteristiche, in questo caso paranormali, della protagonista. E vabbè, ovviamente ci sarà, immagino sia tutto un discorso metaforico, io l'ho iniziato ieri sera, in realtà me lo sono divorato, mancano poche pagine, e boh, secondo me ha una capacità di sintesi lui, cioè, veramente fenomenale, quindi boh, mi sento comunque di consigliarlo. E l'altro libro, gli altri due libri che ho in lettura in questo momento sono un saggio e un romanzo. Il romanzo è Febbre di Jonathan Bazzi, che è un libro che ha fatto un sacco parlare, credo fosse stato presentato al Salone del Libro di Torino, che tra l'altro l'edizione di quest'anno ancora non sappiamo quando sarà, proprio per il fatto della quarantena e tutto quanto. Però credo sia tra i libri che sono candidati al premio Strega, ora non so se è nella cinquina, controllerò dopo, non so se è già uscita la cinquina del premio Strega tra l'altro, però so che era candidato, e secondo me è un libro molto bello perché lui ha una capacità di raccontare, vabbè, è un racconto autobiografico, quindi diciamo che è molto sentito, cioè mentre lo sto leggendo io riesco a vedere tutto quello che lui descrive. Lui parla della periferia di Milano, in particolare di Rozzano, che è un paese vicino Milano, che è come se fosse la periferia della periferia, una zona proprio post-industriale, e parla un po', parla di questo, ma non soltanto, perché il racconto della sua infanzia si intreccia con il racconto di come lui ha scoperto di avere l'HIV, e quindi è, secondo me, molto bello perché non punta sul pietismo, non fa un discorso sulla malattia che potremmo anche aspettarci, ma ci racconta effettivamente com'è, come l'ha vissuta, e boh, non lo so, mi ha veramente sorpresa. Tra l'altro io l'avevo iniziato tramite audiolibro su Fahrenheit, che è un programma di Radio 3 che mette a disposizione non solo un sacco di audiolibri, di classici eccetera, ma ogni tanto scelgono anche un libro, diciamo, nuovo da leggere, e hanno letto metà del libro, perché se non sbaglio era il libro Fahrenheit dell'anno, qualcosa del genere, metà libro l'ho letta tramite una voce e l'altra parte la sto leggendo fisicamente, e credo di starlo anche finendo tra l'altro. E vabbè, mentre il saggio invece si chiama Le ragazze stanno bene, edito da HarperCollins, le autrici sono Giulia Cutter e Giulia Perona, che sono le creatrici Senza Rossetto, che è un podcast bellissimo che consiglio personalmente a tutti, e loro si occupano di racconti legati a varie questioni del femminismo, e in effetti il saggio racconta un po' una serie di questioni del femminismo o comunque della femminilità oggi, ed è aggiornatissimo e mi sembra che si differenzia anche da tutti gli altri libri sul tema, cioè mi sembra proprio fatto bene da persone che si sono informate e vogliono fare divulgazione in modo serio, quindi boh, bello. Poi è anche bella la copertina, non mi ricordo come si chiama l'illustratrice, però è bella, sì.
Bene, allora, visto che abbiamo anche la Barozzi, e la Barozzi non era ospite della scorsa puntata, che era dedicata a serie TV e film, vogliamo sapere un attimo un po' la Barozzi cosa sta facendo in questo periodo di quarantena, se sta recuperando effettivamente, se sta facendo i vari compiti per casa che gli abbiamo dato durante l'anno. E per chi non lo sapesse, ci ascolta per la prima volta, Luisa Barozzi è la nostra ospite non nerd, perché ci siamo chiesti cosa fa un non nerd nella vita di tutti i giorni, mentre noi ci occupiamo a leggere fumetti, a giocare a videogiochi, a vedere film e serie TV costantemente. L'abbiamo invitata e le stiamo dando un'infarinatura di base di come essere un nerd. Quindi, Luisa, cosa ci dici?
Allora, appunto, io sono qui nel programma proprio perché non so niente di cose nerd né di cosa leggere, però più dal punto di vista, diciamo, di quello che piace a voi. E quindi durante l'anno, insomma, me l'avete detto un po', però chiaramente non ne ho preso nemmeno uno di cose che mi avete chiesto, perché poi sì, lo faccio, e in realtà poi non l'ho ancora fatto. E ora chiaramente le cose dove le vado a prendere,
allora,
i fumetti o cose così che vanno letti, diciamo, per avere una cultura di base.
Allora, Luisa mi sembra una classica persona che ha bisogno di un po' di suggerimenti su cosa fare in questi giorni. Quindi, Gaia, direi che possiamo intanto, vabbè Luisa, puoi prendere come spunto quello che abbiamo detto un po' io e Gaia, e come abbiamo detto prima abbiamo la nostra chat in cui abbiamo ricevuto dei messaggi di lettura in corso. Gaia, come facciamo? Ne leggi uno te e uno io?
Va bene, tra l'altro vorrei anche sottolineare che la Barozzi non ha scuse, perché con l'occasione, cioè diciamo l'occasione, una cosa diciamo brutta come potrebbe essere la quarantena, è diventata un'occasione di scambio, di condivisione, di solidarietà digitale, e infatti un sacco di case editrici hanno messo a disposizione il loro materiale fruibile online. Poi c'è chi l'ha fatto con alcune modalità un po' più difficili da fruire rispetto ad altre, però se ne parlerà dopo. Intanto leggiamo i commenti, perché è pur sempre una puntata interattiva.
Allora parti con Jacopo.
Allora, Jacopo, lettura in corso. S di J.J. Abrams. J.J. Abrams, penso... Eddie Douglas, scusatemi, sono due gli autori. Tanta roba, un giusto mix tra mistero, avventura, enigmi, e la cosa che mi prende di più è il fatto che è un libro dentro un libro. Bello, bello. Ah, allora ho capito qual è. Mi sa che è quel libro stranissimo. Aspetta, non mi ricordo. Tipo, io lo cerco intanto, perché io mi ricordo che era particolare, perché è, se non sbaglio, quel libro chiamato anche La nave di Teseo.
Okay.
Cioè, S la nave di Teseo. Fondamentalmente è un libro stranissimo, perché valorizza un sacco l'oggetto libro, nel senso che è un libro con le note, quindi c'è un libro dentro al libro, nel senso che il libro è formato dal libro e dalle note delle persone che leggono il libro, fondamentalmente. È un po' complicato da spiegare, non so se si è capito, però a vederlo lo riconosci, perché ha fatto, cioè, era proprio un oggetto bello che lo vedevi nelle librerie e ci sbavavi su, fondamentalmente.
E infatti Jacopo te lo conferma. Poi abbiamo Flavia che ci scrive che sta leggendo I cerchi nell'acqua di Alessandro Robecchi, che è appena uscito per l'Assellerio, e per i nostri ascoltatori di Pisa, se lo ordinate tramite la libreria Fogola, ve lo portano a casa, quindi non avete scuse per non leggerlo. E un altro libro che sta leggendo sempre Flavia è Il Fuggiasco.
Ordinate I cerchi nell'acqua.
Ci ha raggiunto il nostro sindaco nel frattempo. Salve sindaco.
Io sono arrivato. Salve, sono arrivato che parlavate dei cerchi nell'acqua di Alessandro Robecchi. E stavo facendo il jingle che era ordinate i cerchi nell'acqua e non farete un buco nell'acqua.
E certo, è un po' pubblicità progresso, ci sta.
Niente, questo. Continuate pure.
Sindaco, finisco di leggere il consiglio di Flavia. Il secondo è Il Fuggiasco di Massimo Carlotto, che è l'autobiografia dello scrittore, che è un giallista, e racconta il periodo della sua latitanza e della battaglia giudiziaria successiva una volta tornato in Italia. Quindi ecco un'altra lettura per questi giorni. Sindaco, non so se ha visto che abbiamo la Barozzi con noi oggi.
Oh, la Barozzi, è un piacere incredibile. Mi senti forte e
io
chiaro,
ti sento.
Angel? No, dicevo, mi sono connesso per fare un po' tipo la scena di Stranger Things in cui cantano la canzone via radio della storia infinita.
Ah, ok, quindi ora dovremo cantarla.
Assolutamente sì, entro la fine della puntata. Ma lei parli, io ogni tanto intervengo a caso.
D'accordo. Ora, secondo la legge che ci siamo dati io e Gaia di una lettura per uno, ora starebbe a Gaia leggere i consigli di Gabriele.
Ma Gaia è quella dove c'è scritto mondo,
esatto,
di nerd?
Che non mi sente, evidentemente.
Io mi ero mutata accidentalmente.
Sì, ti eri mutata del tutto. Cioè,
Fermi, c'è Gaia.
Io nel tentativo di non creare interferenze mi sono mutata. Io vorrei anche, farò un disclaimer anche alla fine probabilmente, probabilmente vorrei comunque ringraziare Matteo, che Matteo Scandolin, che ci modificherà l'audio. E niente, questa volta penso sarà una grande sfida persino per lui, che fa podcast da 10 anni. Allora, dicevamo il commento di Gabriele. Gabriele dice che al momento sta leggendo in cartaceo Le sfide di Apollo. Ammetto che quando l'ho letto la prima volta ho letto La sifilide di Apollo, quindi vabbè. Le sfide di Apollo, che non ho idea di che cosa parli, e Scuole di pizza in faccia del professor Calcare, che vabbè è una raccolta della BAO, che appunto raccoglie le cose che fondamentalmente non avevano ancora messo di Zero Calcare, hanno fatto un raccoltone. Secondo me è poco riuscito, però, devo dire, nel senso che sì, bello il fatto che ci sia anche la storia in mezzo, bello che puoi recuperare delle cose, eccetera, però mi ha dato un po' noia, francamente, il fatto che alcune cose fossero un po' vecchie, nel senso la maggior parte delle cose, vabbè, io le avevo lette, quindi vabbè, ok, nel senso era sempre bello da avere come collezione, però c'erano un po' di cose legate al Festival del Cinema di Venezia di 3 anni fa, quindi
sì,
diciamo che...
Gaia, è un po' quel libro da completisti, no? Che vendono tantissimo, però è di fatto tutto quello che lui ha pubblicato al di fuori dei suoi libri su in mille posti diversi, loro l'hanno messo all'interno di questo mega zibaldone.
Il problema,
in cui c'è di tutto
però,
un po'.
È che le persone si sono lamentate, cioè i completisti si sono un po' lamentati, leggevo, ma vabbè, i fan del fumetto si lamentano sempre, fondamentalmente credo sia il loro hobby preferito. Però forse, cioè, alcuni dicevano vabbè, io comunque molta roba ce l'avevo, preferivo avere, perché tra l'altro mi pare che l'avevano pubblicato con con delle pagine in più, però solo nei primi giorni, se lo compravi entro un tot. Diciamo che la gente si era un po' lamentata di tutta sta gestione, perché dicevano ah, vabbè, però io vorrei una cosa solo con le robe che mi mancano, non una roba che ha anche le cose vecchie, cioè.
Vabbè, sti cazzi, te lo compri, ti ritagli le cose che ti mancano e te le metti nel tuo albumino, nelle robe, cioè lo paghi e prendi di più. Non è che la BAO può fare una serie di albi dicendo ah ciao Giacomo Bordi, cosa ti manca di Zero Calcare, questo e questo, perfetto, te lo stampo in commissione.
No, ma infatti, no? Io stavo solo riferendo, e poi
no,
vabbè.
Ce l'ho con questi che facevano, oh, ma non voglio un fumetto dove c'è solo le cose che mi mancano. Vabbè, è nulla, te le vai o te le cerchi in altro posto, oppure ti prendi questo e ce n'hai di più. Ma cosa, ho il doppione, chi se ne... Ma arriva Marie Kondo e mi dice le cose. Vabbè, nulla.
Marie Kondo. Anche un... Oltre ad aver fatto un libro, ha fatto anche il fumetto di Marie Kondo, che è una roba assurda e prima o poi la voglio.
È il fumetto di Marie Kondo, è vuoto, dentro c'è solo l'essenziale, sono 100 pagine vuote e una tavola sola. Perché lei ha detto no, c'è solo questa tavola
al
qui
centro,
che è l'essenziale.
Ma siccome l'essenziale è di chiudere gli occhi non si vede niente.
Niente, sì, ha ragione.
E niente, geniale. A quanto pare Gabriele vuole anche smettere di fumare, perché sta leggendo Smettere di fumare è facile se sai come fare. E anche Sandman, non so se è un collegamento, ha iniziato Sandman in risposta al fatto che non sta fumando, non lo so.
Poi abbiamo Flavia che ha detto febbre, punto esclamativo, lo volevo leggere. Perché ci siamo spaventati quando ha scritto febbre, quindi la cinquina non è ancora uscita, penso fosse riferito a quello che stavi dicendo te prima, Gaia.
Ah, del premio Strega? Sì, che stavo cercando se era uscita la cinquina.
È
non
uscita,
è uscita,
no?
La cinquina, mi sa che ci sono i soli 12 per
è
ora.
I 12.
C'è anche Gipi tra i 12.
Vero, sono usciti 12.
Ah no, non li vedo più. Scusa, ma non c'è Gipi tra i 12?
No, forse era...
Non c'è Gipi tra i 12.
Però vedo che c'è Caro Figlio.
Gipi no.
No, non c'è. Sono tutti romanzi.
Eva ci sta aggiornando. Sì.
C'è Veronese. Bompiani, Fandango, Einaudi, Feltrinelli, NN. E io ho questa cosa che sono felicissimo se Gipi lo candidano al premio Strega, perché vende tantissime più copie, e sono felice anche per Uccidendo il secondo cane, che era l'altra graphic novel sempre segnalata. Però mi fa sempre un po' strano, perché è davvero come se uno spettacolo teatrale lo candidassero a un premio all'Oscar, capito?
Sì, sono due media diversi.
Sì, tra l'altro vorrei anche dire che in realtà non parlando con qualcuno che era stato candidato allo Strega qualche anno fa, perché è tra l'altro sì. Perché il nostro sindaco è stato candidato tra i 12 allo Strega,
segnalato
e tra l'altro con il mio, cioè quello che personalmente è il tuo, è il mio tuo romanzo preferito, come si dice, vabbè, che è 24.
Non rivelare a tutti che sei la mia ghost writer.
magari scrivesti. Comunque che è 24, una commedia romantica sulla fine del mondo, e tra l'altro secondo me andrebbe letto proprio in questo periodo, anche perché c'era qualcuno che aveva già previsto l'apocalisse zombie da una vita, e secondo me quella ragazzina adesso sta un po' sorridendo tra i baffi in mezzo alla quarantena. Poi non so se la quarantena è paragonabile all'apocalisse zombie, però più o meno, chiusi in casa.
Sì, ma non ti entrano in casa per mangiarti, cioè andavi stare sul balcone col canne mozze.
Oddio, considerando come cantano i vicini, francamente io sono a un passo da questa cosa qua.
Il pensierino ce lo sta facendo.
Sì. E Federico, tu cosa stai leggendo?
Cosa sto leggendo? Allora, sto leggendo Il Museo dell'Innocenza di Orhan Pamuk. Che è un libro che vi consiglio e vi sconsiglio, nel senso che in effetti è molto bello, ma è anche molto avete capito cosa intendo? La cosa più bella per
Santone, cioè tipo
cosa? No, vabbè, se uno piace il genere, cioè non è esattamente un romanzo di intrattenimento, ecco. Però la cosa bellissima è che per cui lo sto leggendo, e questa guardatevela, è che Pamuk, dopo aver scritto questo libro, ha aperto davvero il museo di cui parla nel libro. Cioè nel libro c'è una storia d'amore a Istanbul inizio negli anni 70, e la storia ogni tanto il protagonista racconta questa storia d'amore e fa capire che la sta raccontando a distanza di tempo, e che lui ha creato a Istanbul un museo suo personale sulla sua vita, per cui è andato poi dopo a raccogliere tutti gli oggetti che avevano a che vedere con questa storia che lui aveva vissuto. E quindi è un museo intimo, personale. E Pamuk, dopo aver scritto il libro, ha realizzato davvero a Istanbul questo Museo dell'Innocenza, si chiama, che è visitabile. E io mi sono preso due libri insieme. Uno è il Museo dell'Innocenza, l'altro si chiama L'Innocenza degli Oggetti, sempre in Audi, che è il catalogo con foto, racconti di questo museo di Istanbul che lui ha aperto, cioè come se ha creato nella realtà questo museo immaginario, che è una cosa che a me, lo sapete, mi intrippa tantissimo, che poi questo trasferimento dalla realtà dalla fantasia alla realtà. E poi sto leggendo un bel fantasy che si chiama Il Nome del Vento, e Mondadori, è uscita questa bellissima edizione del decennale di tale Patrick Rothfuss, che è molto bravo, che è fra l'altro quello che ha scritto anche Rick e Morty contro Dungeons and Dragons. È bello, è scritto bene, da un po' non mi intrippava in questo modo un fantasone, e il primo di una trilogia, pare ci facciano una serie, e il terzo non è ancora uscito, quindi mi aspetta un po' quel delirio meraviglioso da George Martin quando scrive. L'avete visto che George Martin si è rimesso a scrivere perché è in quarantena?
Ma è una notizia vera, quindi io pensavo fosse tipo un meme.
Ma cos'altro avrà da fare? Tanto vale che sia.
No, pare sia vero. Pare sia. No, ma lui allora.
Che aveva da fare George Martin?
No, aspetta, è bellissima. Perché la dichiarazione che ha fatto lui sostanzialmente è: siccome ora sono in quarantena e non c'ho un cazzo da fare, ho cominciato a ripensare a The Winds of Winter. E vi assicuro che in scrittorese ho cominciato a ripensare. È distantissimo da mi sono messo a scrivere.
Okay.
Però tutti sono lì che fanno il ciccione scrive.
Sì, è chiaramente, boh, non lo so, ero lì che ero in bagno e a un certo punto mi è tornata in mente sta cosa, vabbè dai.
Però tipo un paio di capitoli li ha rilasciati.
Sì, ma a caso, perché sennò lo linciavano. E poi di fumetti cosa avete consigliato?
Vai Gaia.
No, dicevo, finora ci stanno consigliando un sacco di libri. Di fumetti forse finora ho parlato solo io.
Mi sono finalmente letto tutto Visione di Tom King.
Che bello, l'ho regalato. Pensa l'amore che provo per il mio ragazzo, che forse in questo momento non è neanche collegato e quindi non sta sentendo quanto amore provo per lui, che gli ho mandato, gli ho fatto arrivare a casa Visione
di Tom King.
E non lo sto leggendo.
Ma l'hai letto?
Non lo sto leggendo io per questo motivo, è rosico, perché io pensavo che sta quarantena durasse un po' meno. E quindi ho detto, vabbè, dai, tra un paio di settimane lo leggo.
Dici com'è, Fede?
Bello. Ne avevo letto solo metà, ora me lo sono riletto tutto di seguito perché mi sono preso il volumone americano. È bellissimo. Io, vabbè, Tom King è un po', secondo me, l'unico erede plausibile di Alan Moore per un determinato tipo di scrittura. Ho letto quello, ho letto Batman White Knight, quello di Sean Gordon Murphy, che è bello. E poi cosa ho letto? No, di robe più lunghe queste due cose qua. Vabbè, gli X-Men sto leggendo, as usual. Mi è arrivato il secondo volume di Celestia di Emanuele Fior, che leggerò in questi giorni, e sto leggendo un po' L'Immortale. No,
bene, e tra l'altro ci sono arrivati anche dei consigli di fumetti da parte di chi ci sta scrivendo. In particolare c'è Francesco, che appunto dice che sul comodino ha Le Malerbe, edito da Bao. Tema sulle donne coreane e cinesi comprate dai soldati giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, interessante, devo dire, cioè, andiamo di storico, andiamo credo anche, non lo so, immagino sia comunque una storia vera, quindi cioè, è interessante comunque. Tra l'altro Bao sta mettendo un po' di sconti sul suo catalogo, non so se c'è anche Le Malerbe, mi sembra che comunque ci fosse qualche tipo di testo.
C'è un po' di roba gratis, aspetta che vado a vedere.
Aspetta, ho il catalogo della Bao qui davanti a me. Il catalogo della Bao, hanno fatto
qualcosa da segnalare?
Sì, partiamo le segnalazioni, visto che ci siamo agganciati alla Bao. C'è il Bao Countdown, un libro al giorno fino alla fine della quarantena, perché è partito in realtà il 16 marzo e abbiamo 21 titoli a 1,99 euro sugli store digitali. E questi titoli sono Alice di Sogno in Sogno, Andy Fatti e la Favola, Anna la famosa avventura nel bosco stregato, Finisco di contare le mattonelle, Fottuti i musi verdi a chi, Guardati dal beluga magico, I giorni che scompaiano, il piano orientale, Il porto proibito, l'Artist Edition, Le Malerbe, che ci è stato appena consigliato, Le ragazze dello studio di Munari, Mecha-chan, Melvina, che abbiamo recensito durante l'estate, Papaya Salad, Per l'impero, Sempre pronti, Sognando Elvis, Ti chiamo domani, Uma del mondo di sotto, Vagabondaggi e, questo probabilmente ti piacerà Gaia, Viaggi nella filosofia.
Ah, è vero, Viaggi nella filosofia l'avevo visto e mi incuriosiva perché avendo io fatto filosofia, chiaramente, detto, vogliono fare un fumetto in cui, cioè credo sia un tentativo di fare filosofia a fumetti o un fumetto sui filosofi, insomma, molto molto, sono molto incuriosita francamente.
Poi io vorrei un attimo richiamare Luisa Barozzi, così parla anche un po' col nostro sindaco. E
Barozzi!
Se ci può dire se ha sentito qualcosa che le può interessare in questo frattempo.
Può anche leggere i commenti, Luisa Barozzi, se vuole, li ho appena segnalati alcuni.
Io voglio dei consigli di vita da Luisa Barozzi, perché lei è l'unica che può sopravvivere in questo momento. Cioè, te pensa te... In questo periodo dove siamo noi a chiacchierare di fumetti e libri dalla radio, insomma, sostanzialmente. Una cosa di un'utilità pari, che ne so, a gettare paglia in una tempesta. Invece la Barozzi, che è una donna pratica che vive nel mondo reale e delle cose pratiche, sicuramente ci sa dare una serie di consigli, anche psicologici, per affrontare... Il distanziamento sociale, cioè lei è una che vive nella carne. Barozzi, datti dei consigli, qual è il tuo pentalogo di consigli?
Pentalogo addirittura.
Non sappiamo vivere nella vita, Barozzi.
Ma il problema è un altro, è che ora io vivo rinchiusa in casa, cioè tutti viviamo rinchiusi in casa, però di solito non...
Ma perché? Perché vivi in casa?
Vabbè, tutti stiamo vivendo questi giorni rinchiusi in casa, anche se magari c'è il giardino e vai fuori. Però sono stata costretta a leggere o a fare cose che prima magari non facevo.
Scusa, ma chi t'ha costretta?
Lo so, la situazione, perché uno non sa cosa fare o comunque cerca di non pensare a quello che sta succedendo e allora cerca un po' di distrarsi in qualche modo. E allora perché non leggere qualcosa?
Cosa stai leggendo?
Allora, io sto leggendo ora Memorie delle mie puttane tristi. Ora invece di ascoltarvi stavo leggendo.
Grazie.
No, e sto leggendo questo libro che mi hanno consigliato.
Quale non lo vediamo, è la radio!
No, ve l'ho detto.
Ridiccelo.
Allora, memoria delle mie puttane tristi.
Ah, ok.
Questo. E poi ho cercato l'unico fumetto che ci potevo avere in casa, cioè non in casa, ma io nella mia, nel mio comodino. E l'unico fumetto che ho è un fumetto delle, delle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari che mi hanno regalato a Natale.
No, però c'è fior di autori italiani indie.
E soprattutto ci sono i pinguini, quanto sono belli i Pinguini Tattici Nucleari.
E questo è un fumetto, cioè quindi dovete essere fieri, capito, di me.
C'è anche il Guarnaccian, quel che ha disegnato.
Bravo Barozzi. E quindi che ne pensi di Gabriele García Márquez?
Non lo so, lo sto leggendo per ora. Parla di questo uomo che ha 90 anni, si è innamorato di, per la prima volta.
Quindi non è mai troppo tardi.
Si fa sperare che poi anche dopo questa quarantena c'è qualcosa di buono, poi ci sarà.
Certo. Dacci un consiglio pratico però. Qual è la tua ricetta della quarantena?
Allora, la mia ricetta della quarantena è fare tantissima torta all'acqua. È la torta che faccio io in questi giorni.
No, che figata! Ma la torta quella lì giapponese?
Vedi, per rimanere in tema.
Ma cos'è la torta all'acqua?
Ah, ve la dico subito. È una torta che non c'è le uova, praticamente. C'è l'acqua. Gli ingredienti base sono acqua, zucchero, farina e olio di semi. Okay. E una bustina di lievito. E quindi tutte le persone la sanno fare perché è semplicissimo.
E di cosa sa?
Una merda!
No, invece no, contro ogni aspettativa è buona, non tanto pesante, ma buona dal momento che in questa quarantena almeno io mangio e basta.
E leggi, Márquez?
Sì, e leggo, esatto.
E potrà recuperare tutte le cose che le abbiamo dato da leggere durante l'anno.
Esatto.
No, non può perché non ce l'ha in casa. Cioè, se lei non ce l'ha nel comodino, non può leggere.
Esatto.
E nel frattempo il gruppo Telegram è impazzito e stanno chiedendo tutti la ricetta. Non vi preoccupate, la renderemo disponibile sui nostri canali.
Luisa Barozzi, scriva la ricetta della quarantena nella chat Telegram.
Io continuerei leggendo qualche altro commento delle persone.
Vado a leggere.
In particolare, cosa ho trovato? Mi si è attivato Google, benissimo. Google, cosa hai trovato? Vabbè. Anche Google voleva partecipare a questa puntata. Ci sono alcuni commenti comunque che continuano, oltre alla richiesta della torta all'acqua. In particolare, allora, sempre Francesca ha finito di leggere Vox di Cristina Dalcher, non so pronunciarlo, che praticamente è il romanzo distopico ambientato in America dove le donne hanno un limite di 100 parole al giorno. Io l'avevo visto, però non so perché, cioè ne avevo sentito parlare un po' così, quindi vorrei capire anche che cosa ne pensa Francesca, perché ne avevo sentito
io ce l'ho sul comodino. Me l'ha regalato mia moglie per Natale.
Forse è un segnale. Voleva dirti qualcosa.
Che non devo dire più di 100 parole?
Può darsi. Poi c'era... Nel frattempo mandano richieste. Perfetto.
Dobbiamo leggere quello che ci ha consigliato Eva.
Sì, Eva, che tra l'altro è una libraia e mi ha aiutato un sacco per questa puntata, perché poi dirò un paio di cose e lei mi correggerà in diretta probabilmente, però vediamo i consigli di Eva appunto.
Ha appena finito In viaggio contro mano di Michael Zadorian, è la storia di un'anziana coppia che, ignorando le indicazioni dei medici e le preoccupazioni dei figli, si lancia in un buffo e tenero viaggio lungo la Route 66. Qualche anno fa Virginia ha fatto un film con Helen Mirren e Donald Sutherland dal titolo L.A. John, The Leisure Seeker.
Sì.
È vero, c'è questo film. Non l'ho ancora visto, però bello. E non... Allora, Fede, entra e ti chiamo in casa.
Io ci terrei a dire comunque...
Vai, Gaia.
Se state ascoltando questa puntata...
Abbiamo preso il QR. No? Adesso verremo a prendere te. Stiamo arrivando.
Ma cos'è?
Gaia, abbiamo preso il QR. Adesso stiamo arrivando.
L'apocalisse zombie è in corso, aiuto.
Gaia, l'invasione dei robot è iniziata.
Oh no, Gaia, salvati, disattiva il tuo assistente Google.
Ma hai dei libri da consigliarci, robot? No. Magari qualcosa di fantascienza, non lo so.
Se il robot ci fa parlare col sindaco, io gli sottoporrei questo dubbio di Eva, che non sa se iniziare Mystic River di Lehane o Opinioni di un clown di Boll.
Opinioni di un clown, certo, così Boll, lo inizio anch'io.
Esatto, ballerino e scrittore. Quindi Gaia dice Opinioni di un clown, almeno così Eva potete leggerle insieme. Fate a gara chi lo finisce prima.
Sì.
Mi confermano che Vox non è travolgente come si potrebbe sperare, però offre tanti spunti di riflessione. E vabbè, perché ovviamente richiama tutta la politica di Trump, vabbè. Ovviamente, se abbiamo un misogino al potere, figurati se tutto ciò che va contro la misoginia non
allora,
è Trump.
Anche Feltrinelli Comics ha messo a disposizione alcuni titoli. E abbiamo una raccolta ora dal 17 al 24 marzo e un'altra dal 24 al 30 marzo e poi di nuovo dal 31 al 6 aprile. Questa settimana, quindi fino al 24, abbiamo Il pesce di lana e altre storie abbastanza belle, alcune anche molto belle, non tante, solo alcune, di Mary Jane, J. Jane, di Tito Faraci e Sio, e La fine della ragione di Roberto Recchioni. La prossima settimana ci aspetta E noi dove eravamo, di Silvia Ziche, e Zlatan, un viaggio dove comincia il mito, di Paolo Castaldi, e infine la terza settimana, dal 31 al 6 aprile, A Panda piace, questo nuovo libro qui, di Giacomo Bevilacqua, e Il timido anticristo, di Daniele Fabbri, Stefano Antonucci e Boscarol.
Io di questi ho letto solo La fine della ragione, ma non volete veramente sapere che cosa ne penso.
Anch'io l'ho letto!
E non vogliamo sapere che cosa ne pensi.
No, è una merda!
È così, più o meno. Diciamo che il catalogo Feltrinelli ha un sacco di cose bellissime. Ora, magari approfittate il fatto che è gratis per farvi un'idea anche voi sulla fine della ragione, però se leggetevi anche gli altri. Penso che mi scaricherò quelli della Zite, perché non avevo fatto in tempo a recuperarli quando esistevano le librerie, ma ricordiamo che le librerie comunque fanno servizio a domicilio finché possono, quindi ricordate sempre di controllare. E se la vostra libreria di fiducia fa servizio a domicilio, ho visto delle iniziative molto carine, a parte Fogola qua a Pisa, ho visto che per esempio a Milano, non mi ricordo quale libreria indipendente, consegna in bicicletta, quindi insomma cose carine per combattere contro da un lato la crisi delle editorie e dall'altro il temibile coronavirus. E tra l'altro volevo anche sottolineare che è uscito di recente, comunque deve essere, è uscita la notizia che verrà approvato a breve un decreto che diminuisce la possibilità di sconto massima sui libri. E poi vabbè, nel dettaglio ci sono tutta una serie di dettagli che riguardano anche eventuali promozioni durante l'anno eccetera, ma questo fondamentalmente significa che se prima trovavamo il 15% di sconto in alcuni libri, non solo in quelli scolastici, adesso al massimo si può fare il 5% di sconto. Questa cosa non si sa ancora che cosa potrebbe portare per le librerie, sicuramente perché alcune librerie in realtà gli sconti del 15% li applicavano già e quindi diciamo che non erano neanche, cioè, diciamo che non c'era neanche la differenza con Amazon, perché poi vabbè questa è una cosa che è stata fatta in teoria per salvare le librerie, però non si può sapere come andrà, perché così impediscono credo di fare scontistica eccetera e forse invogliano un po' meno le persone a comprare libri, cioè paradossalmente potrebbe essere quasi più problematico. Io non lo so che cosa ne pensate voi, perché vabbè, chiaramente uno sceglie di andare in libreria perché c'è un rapporto umano con la persona che magari Amazon non ti dà. E adesso sì, quel rapporto umano rimane, però diciamo che per chi non è già cliente, a parità di cosa, forse cioè, non è più invogliato ad andare in un posto piuttosto che in un altro, visto che comunque se sono incuriosito da un libro, non ne ho mai letto uno o ne leggo pochi, e vedo anche che non è particolarmente, cioè non è neanche scontato che magari ho anche meno voglia di comprarlo, non lo so.
Quello purtroppo, quello l'ho letto anch'io, e in effetti è una cosa un po' che spiazza, perché appunto, ognuno magari ha anche la sua libreria di fiducia e tutto il resto, però forse è anche il caso di dire che il rapporto umano alla fine è qualcosa che ci vuole sempre. Io l'altro giorno sono andato in Feltrinelli a cercarmi dei libri di mio interesse, che proprio non sapevo i titoli, non sapevo nemmeno cosa stessi cercando in realtà, ho solo detto una macro area e loro hanno saputo orientarmi.
E Feltrinelli tra l'altro rientra tra le librerie più grandi, esatto, e tra i gruppi grandi di librerie, poi figurati addirittura quanto ancora più settoriale e precisa la cosa può essere in una libreria piccola che magari organizza, ecco sì, sia quella piccola sia quella grande organizzano anche magari eventi e simili, cioè diciamo che la speranza per l'editoria forse è anche un po' in tutte queste attività collaterali, non so. Poi per la fumetteria non ne ho idea, io so solo che al momento è tutto chiuso tranne le edicole. Ora non so se il coronavirus rilancerà le edicole.
Lo scopriremo.
Non essendo un libraio, non essendo un gestore di edicola né un gestore di fumetteria, difficilmente riesco a vederla dall'altro lato del bancone, insomma. Quello che posso dire sugli sconti è che se condizio sine qua non per acquistare un libro è che ci sia uno sconto sopra, non lo so, io quando voglio comprare un libro, se c'è uno sconto bene, ma se volendo me lo compro anche a prezzo pieno. Quello che succede...
Perché tu sei un lettore.
Quello che succede però è che spesso e volentieri con il fatto che ci aspettiamo lo sconto sui libri, no? Cioè ci aspettiamo che ci sia quel 15% che c'è dovunque poi, perché in molte librerie per buona parte dell'anno c'è sconti su quella casa editrice e quell'altra, su Amazon c'è sempre uno sconto, alcune altre librerie fanno quello sconto. In realtà ha portato anche a far sì che in determinati casi il prezzo di base sia già rialzato perché la casa editrice prevede già quello sconto e questo crea un sistema improbabile, nel senso che la casa editrice dice vabbè cosa faccio, ci scrivo 15 euro ma poi per rientrarci con i costi no, ce ne metto 20 di modo che poi lo vendo a 16, capito? E quindi il sistema degli sconti è anche un sistemaccio per certi versi. Vabbè, basta.
Sara sul gruppo scrive che si sente decisamente disincentivata a comprare libri ultimamente perché compra libri per smettere di pensare, per rilassarsi e quindi anche il libro l'ha sempre comprato solo se ispirava il nome o lo scrittore. Così con i prezzi ancora meno scontati ci pensa due volte e compra solo quelli che gli servono davvero. Quindi fondamentalmente cioè, è un discorso economico credo il suo, nel senso... Francesca invece dice che di solito andava sempre in libreria, ma non vivendo in città non può arrivarci letteralmente e quindi compra online per questo motivo qui. In questi casi comunque si consiglia, leggevo un appello del appunto del gestore di Antani Comics a Terni, che ha una fumetteria, che incentivava comunque a comprare sempre online, ma comunque dai rivenditori, cioè nel senso comunque dalle librerie e dalle fumetterie che hanno un sito, e quindi non da Amazon. Poi vabbè, è inutile dire che Amazon lo usa tutti, cioè io mentirei se non dicessi che la comodità di avere l'Amazon Locker sotto casa e avere il libro il giorno dopo e avere il magazzino che è sempre disponibile a darmi quello che voglio non è una comodità, cioè è chiaro, sarei ipocrita se non lo dicessi. Poi ogni tanto quando posso, sì, cioè, cerco ovviamente di sostenerla, la libreria, la fumetteria, è diverso perché comunque quando vai in fumetteria ti fai una chiacchierata e a volte io sono uscita di lì comprando qualcosa che magari non mi aspettavo di comprare perché non era un catalogo e io ordinavo, era più una questione di boh, vediamo che mi ispira o vediamo che mi dice anche il gestore.
E Flavia dice che in questo periodo molte librerie si stanno attrezzando per fare spedizioni, visto che appunto non sanno quando le riapriranno. E visto che siamo tornati a parlare dei libri, ci sono anche delle case editrici che hanno aderito alla diciamo alla solidarietà digitale, tra cui ad esempio Adelphi Edizioni, che mette In cerca di guai di Mark Twain in omaggio nel suo store, insieme al Doppio Sogno di Arthur Schnitzler e un ebook omaggio a scelta tra Moby Dick e Suite Francese per chi si iscrive alla loro newsletter. E poi sempre Flavia e Francesco mi hanno consigliato Giulio Perrone Editore, che per festeggiare i 15 anni della loro casa editrice organizzano dei giveaway e dei libri a disposizione, che sono ad esempio a Londra con Sherlock Holmes, a Stoccolma, che è a Dublino con James Joyce, la Genova di De André e a Buenos Aires con Borges. Quindi sono è bello perché ti fa vedere il punto di vista della città, dell'autore. Quindi è interessante. Questi erano i consigli per quanto riguarda l'editoria digitale.
Io volevo dire che un'altra casa editrice che sta mettendo a disposizione i suoi prodotti è Emmons, che se non sbaglio stanno mettendo a disposizione degli audiolibri. Loro, devo dire, fanno dei belli audiolibri, perché in effetti un'altra opzione, oltre a leggere, comprare libri, fruirne, insomma, nei vari modi che abbiamo detto, in digitale o no, comunque esiste anche la possibilità di ascoltarli. A volte, secondo me, la lettura dà qualcosa in più. In particolare, per esempio, di recente stavo ascoltando l'audiolibro di una cosa divertente che non farò mai più, di David Foster Wallace, letto da Giuseppe Battiston, che personalmente, vabbè, mi piace un sacco come attore, secondo me dà molto alla lettura, cioè proprio hanno trovato una persona da tutto. Credo sia di Emmons, però non sono sicura. E poi vorrei anche dire, cioè mi è venuto in mente che comunque, oltre a libri, audiolibri, eccetera, ci sono anche le riviste, cioè le riviste letterarie non sono morte nel Settecento, ma anzi continuano a vivere e ce ne sono di ogni. Cioè, tipo a settembre ero andata proprio a un festival interamente dedicato alle riviste, che appunto è Firenze Rivista, e ne ho viste veramente tantissime. Io mi volevo ripromettere in questa quarantena di leggerne un po' di più. E a volte, e tra l'altro, vabbè, in particolare una la leggo in realtà, però anche lì me la faccio leggere perché c'è la rivista Inutile, che ha un podcast in cui leggono i racconti che pubblicano nella rivista, e boh, quella è molto carina perché è un podcast, però in realtà fa parte di una rivista, e quindi diciamo che vai a sostenere più realtà.
Super amici, mi sentite? Io vi devo salutare.
D'accordo, sindaco.
Signori, è sempre un piacere.
Ciao.
Allora salutiamoti.
Cioè, la scelta era o io o la Barozzi?
No, ci siamo insieme.
Ah, ok, perfetto. Cioè, riattiva il telefono alla Barozzi, sembrava, no? Prima che tu arrivassi, la Barozzi diceva delle cose senza Dio, per cui l'abbiamo mutato.
No, era per evitare la sovrapposizione delle voci, perché sennò in fase di montaggio è un inferno.
Ci credo, ma infatti mi dispiace. Bimbi, grazie, è stato un piacere, mi sono segnato un bel po' di cose da guardare.
Bene, siamo contenti.
Specialmente la torta all'acqua.
La torta all'acqua.
Allora, io ho fatto questa cosa e sono andato su Google a cercare le foto della torta all'acqua. C'è anche la ricetta di Giallo Zafferano.
No, ma gli mando le mie. Mando le mie foto.
No, aspetta. Ma te manda la tua. Ma se, intuendo da quello che ci raccontavi, che questa ricetta fosse veramente agghiacciante, le foto che vedo su Google me lo confermano. Cioè, mi confermano un paesaggio di una tristezza desolante.
No, sono belle foto.
Qualcuno ci mette lo zucchero a filo sopra. Però niente, no, non ce la fa la torta all'acqua a conquistarmi, anche se presumibilmente tra qualche settimana, insomma, mangerò anche quella. Ecco, quando ci rivedremo dal vivo vogliamo la tua torta all'acqua.
Va bene, per forza.
Un bacio,
ciao,
bimbi.
Sento, grazie.
Ciao.
Un bacio anche a quelli su Instagram, no, su Telegram, che ciao, non possono rispondere. Ma sai, questo è un bacio virtuale che si espande nel
mettere. No, ricambiano.
Un bacio a un metro di distanza, mi raccomando.
Ciao, Fede.
Ciao, bimbi. Arrivederci, assessore.
Ciao, ciao.
Arrivederci, sindaco. Siamo in via di conclusione. E stavi parlando di riviste, infatti Flavia ci consiglia la rivista Freeman's, pubblicata da Black Coffee, e te hai confermato dicendo che è bellissima graficamente.
Sì, è bellissima graficamente, vabbè, ma le edizioni Black Coffee fanno delle cose che tipo sono piacere estetico puro, e loro, se non sbaglio, tra l'altro fanno la scelta di non pubblicare italiani, mi sembra pubblicano solo stranieri, me lo confermi?
Sì, mi pare di sì. Mi ricordo che ne avevamo parlato con loro.
E consigliano anche American Gods, che vabbè, mi permetto di consigliare anch'io perché è bellissimo Neil Gaiman, cioè è bellissimo anche quando non succede, cioè tutta una parte in realtà in cui c'è lui che fondamentalmente è in quarantena in questo paesino, ed è interessante anche quello, cioè veramente.
E poi infatti Flavia conferma quello che dicevamo della Black Coffee.
Hanno anche un podcast quelli.
Esatto, hanno anche un bellissimo podcast.
Ma mai bello quanto il nostro.
Lo ascolteremo. E dico l'ultima cosa che mi ero promesso di dire di oggi della notizia, che la Panini ha messo a disposizione fino al 3 aprile gratuitamente i numeri 1 di alcune saghe originali appartenenti alla casa editrice, che sono, li potete trovare nei vari store digitali, e sono Contronatura, tutti i volumi 1, quindi Contronatura, Control Z, Gurt, Nomen Omen, di cui ne abbiamo parlato abbondantemente, Space Opera, Il manuale dell'idiota digitale, L'uomo delle valigie, anche Nomen Omen il numero 0, Space Opera, Il giorno dell'indipendenza, 5 allegri ragazzi morti dal numero 0 al numero 9, David Murphy 911 dal numero 0 al numero 4, Nirvana dallo 0 allo 6, Somnia, Artefici di sogni dall'1 al 4 e Life Zero dall'1 al 3. E alcuni nomi sono molto importanti tra questi degli autori, come ad esempio Mirko Andolfo, Marco Bucci, Jacopo Camagni, Alessandra Patanè, Isaac Leo, come abbiamo detto anche prima, Roberto Recchioni con David Murphy.
Aveva messo anche a disposizione Asso, mi avevi detto?
Sì, aveva messo anche a disposizione Asso e con la BAO anche John Doe.
Va bene, quindi questa John quarantena Doe. Per renderla. Quindi recupererò tutto Roberto Recchioni in quarantena, mi stai dicendo?
Esatto, una cosa che faremo tutti. Poi alla fine quello abbiamo, quindi leggiamocela pure.
Nel mentre la mia concubina mi ha portato della birra, e quindi io le vorrò un sacco di bene perché siamo passati dalla merenda all'aperitivo noi, mentre registravamo.
Esatto, quindi dal momento che è l'ora dell'aperitivo noi siamo giunti direi alla fine di questo podcast, e quindi ringraziamo tutti coloro che sono stati presenti all'interno di questa puntata, ringraziamo il sindaco per essere passato a trovarci, Luisa, grazie di essere venuta.
Ringraziamo soprattutto per la pazienza, perché comunque ci sono stati problemi tecnici e loro sono rimasti qui ad ascoltarci imperterriti, evidentemente ci vogliono bene, mi dispiace per loro.
Grazie a voi.
Luisa, ti è piaciuto quello che hai ascoltato? Hai preso delle note su cose da leggere?
Mi è piaciuto, ho preso degli appunti.
Ora ricordati che devi mandarci nel gruppo Telegram la ricetta della torta all'acqua.
Certo, ricetta più foto, così almeno si girano al sindaco e vedrà che sono buoni, che è buona anche questa torta.
Io lancerei anche, se ovviamente preparate la torta all'acqua, io suggerisco di fare la foto e la ricondividiamo su Instagram. Facciamo queste cose un po' social.
Esatto.
Chiaro.
Mettiamo le nostre stories. Direi che è tutto per questa volta. Grazie Gaia.
Aggiungo un ringraziamento a Matteo Scandolin, che da oggi ufficialmente ci monterà tutte e ci sistemerà l'audio. Mi dispiace per lui perché questa puntata sarà particolarmente difficile, ma non è una sfida impossibile per lui, che insomma, per podcast lui. Li fa da una vita, e tra l'altro ha anche aperto un canale Patreon dove, se vi interessa occuparvi di audio e di podcast, potete trovare tutti i consigli del caso. E ha anche un canale Telegram in cui dà delle piccole pillole.
Bene, e quindi ringraziamo anche il nostro Matteo. E quindi niente, siamo giunti alla fine. Noi ci risentiamo in questi giorni in cui saremo chiusi in casa. Quindi grazie Gaia.
Grazie Angel. Grazie Marocci.
E ci risentiamo alla prossima puntata.